Modem.
Non penso che la credibilità delle istituzioni passi dal fatto che non si approfondiscano o si approfondiscano superficialmente o troppo rapidamente determinate tematiche. L'importante è prendere le decisioni nell'interesse del cantone, nell'interesse dell'istituzione.
Ma reagisco con una certa sorpresa, abbiamo posto delle domande e ci attendiamo delle risposte. Da quel che ne sappiamo, il governo ne discuterà, stiamo a vedere quel che avranno da dire.
Io non penso che l'operatività del governo debba essere messa in difficoltà dai cambiamenti delle persone.
Quando noi parliamo di pressione politica e mediatica sproporzionata è perché si è fatto praticamente solo e un gran parlare di un procedimento, un secondo procedimento e poi un terzo procedimento.
Toccherà alla popolazione giudicare se il governo è stato debole.
Voci che ci parlano dell'estate tribolata vissuta dalla politica ticinese. Nella nostra copertina di oggi voci, le avrete riconosciute, della Presidente del Governo Marina Carobbio, il Presidente del Centro Fiorenzo Dadò e il Coordinatore della Lega Daniele Piccaluga. Ripartiamo da qui, oggi Modem torna dopo la pausa estiva, lo facciamo anche in un nuovo studio, chi ci segue in TV se ne sarà accorto subito. Ben ritrovati dunque, un saluto da tutta la nostra redazione in una puntata oggi con Luca Fasani in regia, Michele Buonasorta che cura la parte tecnica e Roberto Porta al microfono. La politica ticinese dunque al centro delle nostre attenzioni dopo il terremoto del caso Zali, a cui avevamo dedicato due puntate alla fine di luglio, al momento delle sue dimissioni dal governo ticinese in cui rivestiva anche il ruolo di presidente. Un caso che ha sollevato e solleva ancora parecchi interrogativi e di cui vogliamo parlare oggi non con dei politici ma con tre ospiti, tre giornalisti che seguono da vicino la politica ticinese. Saluto qui in studio Jacopo Scarinci, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Giornalista della regione, Sasha Dal Col in collegamento TV.
Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno,
direttore di Teleticino e di Radio 3i e benvenuta anche a Sharon Bernardi.
Buongiorno a tutti.
Giornalista RSI al quotidiano. Il caso Zali, lo ricordo molto, molto brevemente, si suddivide in diversi capitoli. Ci sono gli audio registrati, va ribadito, senza il consenso del ministro leghista, in cui lo si sente incitare alla violenza contro una donna. C'è un'inchiesta penale aperta nei suoi confronti per abuso di autorità e tentata coazione, vale in ogni caso la presunzione di innocenza. Su questo caso si stanno facendo dei chiarimenti anche a livello parlamentare con due sottocommissioni. E poi c'è la sua email ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale in cui lo stesso ministro leghista pretendeva un favore, l'assunzione di una sua amica. Il caso risale al 2020 ma è emerso solo lo scorso luglio. Una serie di episodi che hanno portato senza dubbio fortemente ad intaccare la credibilità delle istituzioni, in particolare del Consiglio di Stato, governo che si era presentato in conferenza stampa davanti al Paese, assente Zali al momento delle sue dimissioni e che da allora su questo fronte è rimasto di fatto silente. E da qui cominciamo con la prima domanda a Jacopo Scarinci. Oggi è anche il primo giorno di scuola. A livello della credibilità e del necessario recupero di questa credibilità istituzionale, che nota possiamo dare al Consiglio di Stato? Come si è mosso per ridare slancio alla propria immagine e alla propria attività governativa?
Il Consiglio di Stato non si è mosso bene in questa vicenda, un po' per limiti dovuti proprio al fatto, cioè è un governo, non è un insieme di giornalisti o di persone che si trovano a commentare l'attualità, quindi per forza di cose hanno dovuto avere un tempo di reazione, diciamo, non eccezionale. Dal punto di vista operativo, hanno in una seconda riunione, perché la prima, da quando avevamo capito, era stata di inizio, comunque è stata presa la decisione di revocare la responsabilità politica di Polizia e Magistratura Claudio Zali. La settimana dopo si è arrivati poi alla decisione di Zali di dimettersi. Il Consiglio di Stato è mancato nell'immediatezza e nella E nel capire fondamentalmente quanto l'opinione pubblica si stava preoccupando per la vicenda, la cosa che ha veramente colpito è stata questo non capire che davanti a situazioni di emergenza anche le prassi, anche i famosi nascondersi a volte dietro no c'è un'inchiesta in corso, no c'è un atto parlamentare pendente, cioè dietro tutte queste questi rituali anche un po' stanchi, anche un po' noiosi da parte di un governo, c'era un'opinione pubblica, c'era una preoccupazione che stava montando a una velocità enorme in tutto il cantone. Questo il governo ha dimostrato di non averlo capito e in mezzo a tutte le varie cose che non hanno funzionato in questa vicenda, per me una delle cose più preoccupanti è che appunto c'è un Consiglio di Stato che non ha parlato la stessa lingua dell'opinione pubblica e in questi tempi secondo me è una cosa abbastanza grave.
Sasha Dal Col, la nota di Scarinci è verso l'insufficiente, mi pare di capire, dal tuo punto di vista si poteva fare meglio.
Sicuramente sì, anche perché io sono dell'idea che esiste un problema di credibilità quando una parte della popolazione comincia a pensare che le cose non funzionano bene. E in questo caso bisogna percepirlo, questa sensazione, e bisogna in qualche modo dare delle risposte. Ora io vorrei ritornare velocemente alla conferenza stampa, se non erro, la data del 29 luglio, il giorno delle dimissioni di Zali.
Sì, la data è giusta.
Conferenza stampa pomeridiana, dove appunto ci attendavamo una comunicazione diversa nel modo, soprattutto più empatica. Ricordo queste frasi lette, diciamo così, dai vari componenti del Consiglio di Stato, ad eccezione di Claudio Zali, che non era presente. Ecco, lì ho proprio percepito una freddezza, una distanza che sicuramente non fa bene in questo contesto. Quindi concordo con l'analisi del collega.
Sasha Sharon Bernardi, è mancata una percezione di questa emergenza che stava salendo, crescendo nel paese. Condividi? E cosa poteva fare d'altro il Consiglio di Stato?
Beh, secondo me il problema viene veramente un po' più da lontano. È vero, il caso Zali è stato quello che ci ha fatto discutere e scrivere durante quest'estate, ma la credibilità non è che la si vende al supermercato, non è un label che si ottiene per sempre. E quindi inserirei questa vicenda magari anche un po' in un contesto da cui veniamo. Veniamo in un contesto di una legislatura che è stata estremamente tribolata. C'è stato sì il caso Zali quest'estate, ma c'è stato anche altro. C'è stato un anno fa, lo dobbiamo ricordare, questo arrocco che il governo ha sdoganato e nessuno ha veramente capito. C'è stato l'incidente di Gobbi in Leventina, c'è stato il caos al Tribunale Penale Cantonale, c'è stato le nomine anche un po' contestate alla sezione dell'insegnamento medio superiore al DEX. Quindi il governo veramente non è riuscito a comprendere che la distanza era già veramente ampia e che c'era forse anche un po' un fossato, oserei dire, tra governo e popolazione. Quindi questa vicinanza ha fatto questa perdita di credibilità, trovo, questa non vicinanza.
Ecco, Jacopo Scarinci e Sharon Bernardi ci parla di una legislatura complicata dentro i meccanismi del Consiglio di Stato che si riunisce a porte chiuse, ma siamo giornalisti, cerchiamo informazioni. Quali sono i meccanismi che si sono inceppati secondo te?
Beh, diciamo che questa appunto la legislatura dei casi, ma i casi hanno esasperato ancora di più un dipartimentalismo all'interno del governo che sta iniziando veramente a diventare quasi stucchevole, cioè sembrano veramente cinque entità separate che a volte uno si chiede ma si parlano tra di loro? Certo che si parlano, cioè, e sicuramente non solo nelle riunioni del mercoledì, a livello di singoli consiglieri di Stato, a livello di funzionari, a livello di uffici, di divisioni, è ovvio che si parlano, ma la percezione da fuori è che non si deve disturbare l'altro. Non dico quella parola verso il collega X perché ho questo messaggio che sta per essere pubblicato e quindi forse non è un governo che va insieme, non è un governo che parla la stessa lingua, però a me da fuori dà l'idea che sia un governo che ha paura al suo interno, ha paura che appunto, come l'elenco Sharon l'ha fatto, è un governo che sta assistendo in maniera abbastanza passiva a tutto quello che sta succedendo, e questo la popolazione lo nota, perché la popolazione vuole un governo che governi e non un governo che ha ruota degli eventi e appunto, come diceva Sasha, in una delle conferenze stampa forse più importanti della legislatura ha la presidente del governo e altri consiglieri di Stato che leggono il fogliettino preparato e rispondono meccanicamente e ripetendo alla nausea le stesse identiche cose alle seguenti domande dei giornalisti. Un governo che ha paura non ha una strada luminosa davanti.
Signor Bernardi, un governo che ha paura, condividi, e assolutamente, da dove sì. arriva questa paura?
Ma secondo me rilancerei anche soprattutto un governo sulla difensiva, ho visto. Ad esempio, l'esempio che è più visibile, che abbiamo notato in queste ultime settimane, è stato che il governo, durante quelle famose riunioni che ha avuto sul caso Zali, ha deciso sì di togliere a Zali la competenza politica, la responsabilità politica di polizia e magistratura, ma non la presidenza del Consiglio di Stato.
Non subito
la presidenza, si è dimesso lui, e questo secondo me è stato veramente lampante di una mancanza di coraggio, di una mancanza di percezione della realtà, di una mancanza di quella che era un'opportunità politica, anche forse per ristabilire un minimo di credibilità molto velocemente. A Zali è stata lasciata la presidenza del Consiglio di Stato, e lo sappiamo, questo ha generato anche una serie di critiche.
Sasha Dal Colle, Azzali, che si è dimesso spontaneamente, ha scelto lui anche la data, sono stati lasciati 2 mesi supplementari, e c'è chi non vede di buon occhio questi 2 mesi, con Azzali che è ancora nel ruolo di ministro, che ha accesso a uffici, dossier, anche se non ha più appunto la responsabilità di polizia e magistratura. È un problema dal tuo punto di vista?
Sai, è difficile darti una risposta netta, nel senso che non ne farei uno scandalo, diciamo, allo stadio attuale, sulla scorta delle informazioni che abbiamo. Diciamo che c'è però forse una contraddizione, voglio dire, se le dimissioni servono anche a restituire una certa serenità alle istituzioni, è legittimo chiedersi se una transizione così lunga sia effettivamente la soluzione migliore. Però non trasformerei queste ultime settimane in una battaglia simbolica.
Jacopo Scarinci, 2 mesi sopportabili?
Beh, dipende. Io credo che in ogni ambiente di lavoro, e un governo credo che sia comunque un ambiente di lavoro, una volta che una persona dà le dimissioni, ha finito. Cioè, una volta che una persona, indipendentemente dai motivi e da quello che porta questa decisione, decide di dimettersi, deve fare gli scatoloni e andarsene. Il fatto che qualcuno sta iniziando a sospettare, quindi dire, cosa succederà in questi 2 mesi?
Sono degli atti parlamentari del Movimento per il Socialismo, per esempio.
Esatto. Zali ha detto per sbrigare alcuni dossier, alcuni affari correnti. La buona fede non si discute. Però il problema, e torniamo magari a quello che stavamo dicendo prima per un attimo, è che se c'è un vago sospetto, se c'è qualcuno che alza un po' il sopracciglio e dice vabbè, ma in questi 2 mesi cosa devi fare in quegli uffici, è perché si è instaurato un clima che sicuramente non ha voluto né la popolazione né chi oggi è portato ad avere dei dubbi e a sospettare di ma è veramente come ha detto, sta veramente portando avanti dei dossier parlamentari, deve rispondere a degli atti, deve pubblicare un messaggio, deve fare qualcosa, o invece sta usando questi 2 mesi per altro. Ecco, non è assolutamente colpa di chi oggi ha qualche sospetto, se ce l'ha.
Ecco, chiudere alcuni dossier. In settimana ci sarà una conferenza stampa sui trasporti pubblici del Bellinzonese, alla presenza anche di Zali. Insomma, dopo tutti questi anni, permettergli di chiudere alcune tematiche non è corretto, Sharon Bernardi?
Sinceramente non so quali tematiche. nel senso che a questa conferenza stampa prevista domani sul trasporto pubblico sul Bellinzonese, il rischio molto grande è che questo tema passi in secondo piano di fronte alla prima uscita pubblica di Zali, a un ministro che, lo sappiamo, è dimissionario, ma è comunque sotto inchiesta, un ministro che ha le valigie in mano, i funzionari stanno aspettando il suo successore, la politica e il suo partito, immagino, lo tengono ancora sott'occhio, anche se non lo sostengono, per cui io vedo veramente una controindicazione molto grande in questa permanenza, in questi due mesi di permanenza che ha voluto, tra virgolette, ritagliarsi.
Un altro tema, e passo a Sacha Dal Colle, il caso, lo abbiamo capito, non è chiuso, anche perché presto si assisterà anche a un chiarimento davanti al Gran Consiglio, e qui vale la pena aprire un ulteriore capitolo, che anche questo è legato alla credibilità dell'istituzione, il capitolo di chi sapeva o di chi avrebbe potuto sapere, e stando a un'interpellanza, ma non è l'unico caso, firmata dal Movimento per il Socialismo, anche il Consiglio di Stato avrebbe dovuto sapere già nel 2025 di quelle che l'MPS chiama rapporti problematici con le donne da parte di Zali. Insomma, c'era Sacha Dal Colle modo di intervenire, di alzare il livello di emergenza già in passato?
Ma sai, Roberto, io non ho delle risposte, più che altro delle domande, nel senso che effettivamente quello che dici è emerso, lo abbiamo raccontato anche noi media, però la domanda, diciamo, giornalisticamente corretta è chi sapeva, che cosa, quando lo ha saputo, che cosa ha fatto con quell'informazione, cioè dobbiamo capire meglio esattamente quali erano le informazioni in possesso delle persone che si dice le hanno ricevute. E diciamo che allo stadio attuale probabilmente qualche esame di coscienza va fatto, però coi se e coi ma sappiamo tutti che non si riscrive la storia.
Jacopo Scarinci, su questo aspetto di chi avrebbe potuto sapere?
Io credo che si sta parlando di temi talmente delicati che anche il venire a conoscenza, anche una conoscenza labile, anche non chissà quanto dettagliata, di una segnalazione, un fatto, un accadimento, davanti a questioni come violenza di genere, rispetto dell'integrità della persona e tutto, sia dovere di chiunque e ancor di più di un esponente del governo trattare coi guanti bianchi una segnalazione del genere e capire veramente cosa c'è dietro, capire quanto e come è fondata e non sicuramente metterla in un cassetto dietro, magari dopo una telefonata e basta. Ecco, la domanda che pone Sacha, che poniamo tutti, è esattamente questa: chi sapeva ha veramente fatto tutti i controlli, le analisi, le inchieste interne anche per capire se quelle segnalazioni, quelle voci erano fondate, sì, no, boh, noi siamo qui e appunto
si
possiamo
una risposta anche in Gran Consiglio su
possiamo, esatto, possiamo solo porre domande, a volte sempre le stesse, mi rendo conto, però in assenza di risposte le domande restano.
Ecco, sul tema di chi sapeva va ricordato che nel 2021 Gobbi e Lorenzo Quadri vengono a conoscenza di una querela per lesioni semplici formulata da una donna contro Zali attraverso un'email. Quadri aveva risposto con la frase: i fatti che denunci tu in queste email sono gravi, e che occorreva chiarire la questione con lo stesso Zali. La querela è poi stata ritirata e c'è stata anche una discussione interna, ma poi ci si è fermati lì anche perché Zali ha parlato di una vicenda legata alla sua sfera privata. Ecco, c'è comunque anche una sfera privata.
Certamente c'è una sfera privata, ma stiamo parlando di persone che sono state elette pubblicamente di un consigliere di Stato, quindi la sfera privata diventa un pochino pubblica quando siamo di fronte a problematiche di questo genere. Per ritornare alla tua domanda, io non penso che la domanda giusta sia chi sapeva, ma la domanda giusta dal mio punto di vista è cosa ha ascoltato e come ha ascoltato, nel senso che si parlava di queste frequentazioni con queste donne, dal mio punto di vista non esistono delle vittime perfette, però esistono delle vittime che vanno riconosciute, che vanno sostenute e che vanno ascoltate, che vanno protette. Quando si parla di violenza di genere, quando si parla di violazione dell'integrità personale, sentiamo sempre ripeterci che bisogna fare rete, che questa piaga dobbiamo combatterla tutti insieme, per cui veramente mi piacerebbe sapere come queste donne, come questa donna, e sto parlando soprattutto della 52enne trovata morta nelle acque del lago, esattamente nelle acque del lago di Melide, che tipo di protezione è stata data quando è stata riconosciuta come vittima. Il cantone su questo, su questa tematica non ha ancora risposto. Ha risposto alla polizia dicendoci che non era sotto protezione, non era sotto sorveglianza, perché l'autorità non aveva ordinato misure di questo genere, che era assistita da un'avvocata e che le erano state fornite tutte le informazioni adeguate per tutelarsi. Ecco, secondo me questo è veramente un punto focale. Come sono state prese a carico queste donne, queste segnalazioni, queste denunce? Cosa si è ascoltato?
Ecco, ricordiamo che sul fronte della cronaca stretta, sul fronte giudiziario, in queste settimane c'è stato anche questo, l'annegamento della donna che aveva pubblicato gli audio di Zali, ritrovata senza vita nel lago a Melide. È stata aperta un'inchiesta. Dai primi risultati dell'autopsia, gli inquirenti escludono l'intervento di terze persone. L'ipotesi più accreditata è al momento quella dell'annegamento. Nei giorni precedenti questa donna aveva subito un'aggressione, sempre a Melide, da parte di un uomo non identificato, e anche qui è stata aperta un'inchiesta penale contro ignoti. Jacopo Scarinci, questo caso porta alla luce la questione della protezione di chi è potenzialmente vittima di aggressioni.
Assolutamente sì, perché se non viene garantita la protezione di chi denuncia, chi è sicuro di poter denunciare? Chi è sicura di poter denunciare?
Soprattutto di donne.
Esattamente, sì. Appunto, cioè non nascondiamoci dietro. Chi ha poi appunto lo stimolo, la fiducia, il credere che le proprie parole vengano poi ascoltate? Questa vicenda, questa brutta vicenda, che lo è sotto mille aspetti, lo è anche pensando al futuro, per tutte le persone, per tutte le donne che un giorno si dovranno confrontare con la domanda: ma se a me è successo qualcosa e io lo denuncio, mi crederanno? Mi ascolteranno? Verrà messo in piedi un sistema di protezione? Verrò creduta? Succederà qualcosa? O invece cadrà tutto nel dimenticatoio, ti siamo vicini, ok, basta? Cioè, e anche qui si parla di fiducia tra popolazioni e istituzioni. Se a me succede qualcosa di brutto e so che quello che viene detto non viene creduto, io mi pongo una seria questione di fiducia nei confronti delle istituzioni, indipendentemente dalle istituzioni, ma proprio il concetto alto di istituzione, che sia magistratura, che sia politica. Ecco, questo è una cosa che secondo me ci porteremo avanti un bel po', e bisognerà fare tanto a livello comunicativo e a livello politico per far capire che invece, se si subisce una violenza di qualunque tipo, bisogna denunciare, ma con la sicurezza che poi si viene creduti.
Qui ci sono anche diversi accertamenti da fare su cosa è capitato in quel caso a livello di protezione. Sacha Del Col, in queste settimane, in questi giorni, legato a questo caso, è intervenuto il Partito del Centro, soprattutto, che ha chiesto una comunicazione attiva da parte del governo per esprimere vicinanza al paese, ma forse anche per chiarire tutti questi punti. Ha ragione il Centro nel chiedere questa comunicazione più attiva?
Ma guarda, allora, sul tema della comunicazione sono molto sensibile, ne abbiamo parlato all'inizio di Modem. Devo dire che sul caso Zali il governo ha dovuto comunicare, poi sulle modalità possiamo star qui a dibattere delle ore. Mentre secondo me sulla morte della 52enne chi deve comunicare? La magistratura.
Che ha i suoi tempi, giustamente.
Che ha i suoi tempi, giustamente. Però in questa fase mi chiedo, ma il governo che cosa effettivamente deve dire? Cioè, è una domanda che mi pongo. Sì, potrebbe esprimere vicinanza, come è stato detto dal Centro, però io ci andrei con una certa cautela su questo, su questo aspetto, perché comunque vige la separazione dei poteri, sappiamo ancora poco di quello che è successo, ci sono gli elementi che conosciamo, appunto ribadisco, io mi aspetto forse una comunicazione più dalla magistratura che non dal governo su questo caso.
Sasha, Sharon Bernardi, torniamo velocemente al tema di chi sapeva, perché sono emerse anche altre questioni, e torno alla email inviata all'ente ospedaliero cantonale dello stesso Zali per chiedere, possiamo dire pretendere, l'assunzione di una sua amica. Si era nel 2020, email inviata in copia anche al consigliere di Stato Raffaele De Rosa, De Rosa che poi si è scusato lo scorso 29 luglio per non aver prestato la dovuta attenzione a questo scritto. Si era in pieno Covid. Può bastare come giustificazione?
Secondo me assolutamente no, nel senso che ci vuole la capacità di estrarre il cartellino rosso anche quando si è sotto stress, anche quando si è in un periodo come quello che stavamo vivendo di Covid, tanto più dal ministro della Sanità e della Socialità. In quella email che scrisse Zali, attacca tra virgolette persino il personale sanitario, che all'epoca era veramente in prima linea nel garantire sicurezza, nel prestare cure a tutti quanti. Ricordo che in questa email parlava di un EOC infarcito come un cannolo di frontalieri. Ecco, il sistema sanitario, lo sappiamo tutti, non funziona senza questo apporto, questo sostegno, questo impegno di tutto il personale sanitario, che ci viene anche da oltreconfine, e questo va assolutamente riconosciuto. Per cui sì, bene le scuse di De Rosa quando in conferenza stampa disse di non aver prestato e si scusò la dovuta attenzione a questa email, ma dal mio punto di vista, quando si è di fronte a una mail di questo genere, non solo nei toni ma anche per quello che chiedeva, che pretendeva, ecco, bisognerebbe avere un'attenzione un pochino più elevata.
Jacopo Scarinci, ci sono tante bocce in movimento, inchieste, chiarimenti, discussioni che arriveranno in Gran Consiglio. C'è chi sollecita, anche per fare una chiarezza supplementare, l'intervento di un procuratore straordinario, quindi la nomina di un procuratore straordinario esterno. È il caso di arrivare fin lì?
La questione si pone. La questione si pone perché è una materia talmente delicata, che vede un coinvolgimento da parte della popolazione talmente alto, che secondo me la questione appunto di affidarsi a un esterno, ecco, nell'indagine può sicuramente avere dei lati positivi. Chiaro che il lato negativo in tutto questo è che se si finisse in quella direzione, senza girarci tanto attorno, è perché non si ritiene la nostra procura, il nostro ministero pubblico capace, adatto, abbastanza indipendente per poter svolgere questa indagine. Aggiungo molto velocemente che sicuramente non ha aiutato all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2 anni fa, quando fu spiegato, annunciato il giorno dopo, il mattino della domenica, perché da quelle parti funziona così, che il governo avrebbe potuto procedere a un arrocco tra Claudio Zali e Norman Gobbi. Ecco, era presente anche Claudio Zali, e guardando i vertici del Ministero Pubblico e tutto, e disse: sono contento di essere tornato a casa, un po' un ritorno a casa. Ecco, davanti a questo, vero, è stato giudice, ha una lunghissima carriera in magistratura, i ricordi commuovono sempre, ma davanti a anche frasi del genere, io, se un esterno viene a giudicare, sono un po' più ottimista.
Sasha Dalcol, su questo punto? C'è il rischio anche di compromettere la credibilità della procura ticinese nominando un procuratore straordinario esterno?
Ma io in questo caso la vedo un po' differentemente rispetto a Jacopo, nel senso che non possiamo partire dal presupposto che la magistratura ticinese non sia indipendente, anche perché in questa fase, diciamo, non abbiamo elementi per sostenerlo, per cui secondo me no, in questa fase non ci sono elementi sufficienti per poter dire che serve coinvolgere un procuratore esterno. Cioè, secondo me questo andrebbe ad appesantire ulteriormente la situazione, soprattutto ad accrescere quel sentimento di sfiducia che c'è già, diciamo, nel nostro, tra la popolazione e nel nostro cantone.
Ecco, su questa procuratore straordinaria due pareri diversi. Sharon, tu come la vedi?
Io sono d'accordo sulla nomina di un procuratore straordinario, perché soprattutto davanti all'opinione pubblica mi faccio una domanda: perché per il caos al Tribunale Penale Cantonale è stato nominato un procuratore straordinario? Era
Grigionese.
Grigionese, era Passini, e per questo caso non è stato fatto. Lascio la domanda
non
aperta.
Ancora, magari.
Non ancora. So comunque che le sottocommissioni che se ne stanno occupando si stanno ponendo anche questo tipo di problematica.
8:57, siamo quasi in conclusione. Jacopo Scarinci, guardiamo un po' alla politica, quella giocata sul campo. Dal 1° ottobre Marchesi, quindi Piero Marchesi, subentrerà a Claudio Zali. Questo cosa significa? Che Norman Gobbi passa al territorio?
Beh, le voci dicono che la Lega sia molto più interessata al Dipartimento del Territorio piuttosto che a un Dipartimento delle Istituzioni dimezzato, perché se non sono tornate polizia e magistratura sotto il cappello del Dipartimento Istituzioni, quindi sotto la responsabilità di Norman Gobbi adesso con le dimissioni di Zali, non lo faranno neanche nel mese di ottobre. Il Dipartimento
quindi
del Territorio.
Piero Marchesi diventa un consigliere di Stato dimezzato?
No, con Piero Marchesi magari non si pone una questione che sia un problema per lui avere la responsabilità politica di istituzione e magistratura. Secondo me peggio non potrà andare, ecco, vediamola così. Che la Lega sia interessata al Dipartimento del Territorio non è un mistero, non lo stiamo dicendo noi. Sì. Non lo stiamo dicendo noi adesso.
Lo stanno dicendo da anni. Sharon Bernardi, quindi possiamo ipotizzare che polizia e magistratura tornino sotto il Dipartimento Istituzioni e che se nessun altro lo richiede andrà sotto la guida del subentrante Azzali, quindi Piero Marchesi.
Penso proprio di sì.
Ok. Sasha Dal Col, è una legislatura complicata perlomeno, cosa significa questo per la campagna politica che ormai è iniziata?
Allora, a me viene da dire una legislatura assolutamente da studiare, assolutamente, e sono curioso di vedere se l'arrivo di Marchesi in governo cambierà quelle dinamiche che abbiamo fin qui descritto. Lo ricordo, lui parlava del governo del mulino bianco, adesso vedremo se la musica cambierà, il tempo è poco, le tematiche sono molte che arriveranno anche con l'autunno le bocce non sono ancora ferme per riuscire a capire che campagna sarà.
Un arrivo per 6 mesi, poi appunto ci saranno le elezioni della prossima primavera, seguiremo tutto questo. Modem e la nostra redazione augurano ai nostri ascoltatori una buona giornata, ci risentiremo domani.